Allora, torniamo al problema dei rapporti giuridici interessati della sentenza. La fondamentale distinzione è tra i rapporti chiusi e i rapporti aperti. Che è un concetto molto semplice da capire. Sono aperti i rapporti che sono ancora deducibili davanti a un giudice. Se invece io da un giudice non posso più andare a presentare il rapporto giuridico a giudizio, vuol dire che questo rapporto è chiuso. E quindi il problema è: come si chiudono i rapporti giuridici? Con un bell'addio? No, non con un bell'addio, ma con una serie di atti che sono disciplinati dai singoli rami del diritto. Ci sono delle figure tipiche, si legge qualcosa in piccolo: la decadenza, la prescrizione. Facciamo un miracolo. La decadenza, la prescrizione, la rinuncia, il giudicato sono tutte figure con cui tradizionalmente si chiudono i rapporti giuridici. La decadenza dipende da il decorso del tempo. Io decado dall'azione di risarcimento. Mi danneggiano la macchina, io non faccio la denuncia d'assicurazione, non scrivo la raccomandata a quello che mi è venuto dentro, eccetera. Passano i mesi, passano gli anni e il codice civile prevede che a un certo punto il diritto di risarcimento non possa più essere fatto valere. Sono decaduto dall'azione. Si è prescritto il diritto, perfino il diritto di proprietà. Alla fine può avere una forma di prescrizione che si chiama usucapione, che è tipico delle zone di montagna. No? I nonni emigrano, i nipoti della famiglia vicino hanno la stalla dove mettono le loro cose da 10, 20, 30 anni. A un certo punto quelli tornano da dove sono emigrati e dicono: oh, ma questa è la mia stalla, mi dispiace, ma è 20 anni che la uso, ero in buona fede, usucapione. Si va da fante un giudice ed è il decorso del tempo, è l'immissione nel possesso non truffaldino di un bene che può causare la perdita della proprietà. Posso rinunciare naturalmente, non tutti i diritti sono disponibili, ma io posso rinunciare a una serie di diritti. E infine il giudicato, cioè la sentenza che è passata in giudicato, diventata ormai definitiva. Questi altri possono essere figure di chiusura dei rapporti giuridici, cioè rapporti giuridici che non possono più essere portati davanti a un giudice. Se non ci fosse così, noi saremmo nella situazione di un continuo pericolo. Se dichiarano illegittima la legge sugli appalti, che risale nel tempo, risaliva e se non più l'hanno rifatta, la legge urbanistica che risale al 39, quella sui beni culturali del 39, l'urbanistica del 42, dichiarano illegittimo il codice civile, un pezzo di codice civile, non è che possono cadere a valanga tutti gli atti che si sono compiuti, tutti i rapporti che si sono costituiti su quella legge. Non sarebbe tollerabile un mondo del genere. Io ho fatto l'esame di licenza elementare, mi dichiarano illegittima la legge, non so chi possa avere l'interesse, ma non perché ce l'hanno con me. Qualche questione, e io perdo il titolo di licenza elementare, a valanga cade tutti i titoli di studio, tutti i concorsi che ho fatto, tutti gli esami che ho fatto all'università, tutto decade. Capite che questo sarebbe un mondo inimmaginabile. La legge sull'espropriazione viene dichiarata illegittima e si cominciano a restituire i soldi alle persone espropriate 30-40 anni fa. L'esproprio è quello che consente di costruire strade, ferrovie, scuole, eccetera, un'acquisizione della proprietà. Per cui il decorso del tempo è sempre causa di cessazione dei rapporti. Che vi spiega anche alcune strategie. Forse dovrei praticarla una di queste strategie, sto pensando. Voi siete costretti a pagare una tassa. Il vostro commercialista dice: ma senta, i casi sono due, o lei la paga o non la paga. Se non la paga, la pizzicano di sicuro, dopodiché lei avrà un procedimento amministrativo, può anche essere un procedimento penale se l'evasione è grossa, e sarà costretto a pagare con multa e interessi. Non le conviene farlo, le conviene impugnare la legge, perché la legge è illegittima. Oppure c'è un'altra soluzione ancora più subdola: lei paghi la sua tassa, poi scrive una raccomandata all'Agenzia delle Entrate dicendo: vi intimo di restituirmi il versamento che ho fatto, i soldi versati. E uno può dire: ma scusa, paghi e chiedi la restituzione? Certo, perché così tu tieni aperto un rapporto giuridico. Perché se tu paghi la tassa e poi lasci le corde del tempo, magari quella legge sarà dichiarata illegittima, ma il tuo diritto alla restituzione si sarà prescritto. Quindi, per evitare questo, tu devi mantenere in vita un rapporto giuridico. L'Agenzia delle Entrate non ti risponderà? Benissimo, tu gli fai causa amministrativa perché non ti ha risposto. Impugni il silenzio, rigetto, ci sono tutta una serie di meccanismi del processo amministrativo per reagire a un'amministrazione che non ti risponde. L'agenzia ti risponde dicendo: ma sei matto? Noi tu l'hai versata in base a una legge, che è una legge ancora in vigore, e tu fai un ricorso contro quell'atto dell'autorità amministrativa. Fai un ricorso al TAR, lo lasci lì, non fai richiesta di sospensiva, che è il provvedimento cautelare che si chiede di solito per anticipare gli effetti. Il giudizio del TAR può metterci anche 3, 4, 5 anni. A un certo punto ti arriva una lettera dal TAR che ti dice: sei ancora interessato a quel ricorso? Tu dici: sì, sono ancora interessato. Però non fai istanza di prelievo, che è lo strumento con cui, pagando, si prende la propria pratica e la si mette in cima al ruolo del TAR. Non fai niente, rallenta il possibile il processo di fronte al TAR, ma nel frattempo il tuo rapporto è pendente. Il tuo rapporto è giuridicamente pendente, è sub iudice. Il decorso del tempo si interrompe perché tu hai fatto ricorso, tu non solleciti il giudice. Il giudizio va avanti per degli anni. Nel frattempo, se per caso qualcun altro ha agito e ha ottenuto la dichiarazione di legittimità della legge, a quel punto tu dici: bene, adesso mi interessa fare la causa veloce. E vai davanti al giudice e dici: legge dichiarata illegittima, non si può più applicare al mio caso e quindi mi dovete restituire i soldi. Vedete, sono strategie per evitare che il tempo faccia perdere i benefici di un'eventuale dichiarazione di illegittimità. Sono strategie per evitare che il tempo ti blocchi, ti riduca i tuoi diritti. Tu sei immigrato in Francia, ma una volta ogni tot anni scrivi una letterina al contadino vicino dicendo: senta, quando mi paga l'affitto di quel fienile che sta usando? E questo è un atto di proprietà, da proprietario, che interrompe il decorso del tempo, interrompe l'usucapione. Strategie normali di presenza e di mantenimento in vita, di mantenimento di un rapporto come rapporto pendente. Quando il rapporto è chiuso non c'è più giudice. È chiaro, no? È proprio questo il significato del rapporto chiuso. Dicasi chiuso un rapporto che non è più deducibile davanti al giudice. Per cui non c'è più nessuna legge da applicare. Non c'è più un soggetto dell'applicazione della legge. La legge è già stata applicata, il rapporto è chiuso ed è imbalsamato. Se invece c'è ancora il margine per applicare la legge, allora sì. Allora in quel caso il giudice deve tener conto della sentenza della Corte e deve dare la sentenza non applicando la legge dichiarata illegittima. Divieto di applicazione delle leggi illegittime. Nel linguaggio comune e anche nei manuali di solito si parla di effetto retroattivo, perché questa è un po' la dommatica, l'abrogazione opera ex nunc, da ora e solo in prospettiva futura, l'annullamento invece, criterio gerarchico, siccome colpisce un atto viziato, opera ex tunc, da allora, poi bisogna vedere da allora quando. Questa è la dommatica, per cui la dichiarazione di legittimità, essendo una forma di annullamento, di invalidità di una legge, opera ex tunc. È esattamente quello che la legge dice quando impone il divieto, quando inserisce il divieto di applicazione della legge dichiarata illegittima. Vieti di applicare la legge vuol dire che dà effetti retroattivi su tutti i rapporti ancora pendenti. Questo vi spiega anche un'altra questione che è apparentemente è incomprensibile, tanto è vero che ogni volta che la chiedo all'esame, che è abbastanza frequente perché la prova del 9 ricevo sempre risposte sbagliate, la domanda è: ma una legge già abrogata può essere dichiarata illegittima dalla Corte, o più esattamente, può essere impugnata davanti alla Corte? E tutti, ragionando così a impressione, cioè superficialmente, rispondono no, perché è già stata abrogata. E invece questo è proprio la differenza tra abrogazione e annullamento. Il signor Mario e la signora Maria si sposano nell'anno 1970. Qui c'è una legge che ne regola il matrimonio, i rapporti giuridici, i rapporti economici e così via. Nel 1978 esce una nuova legge. La legge nuova opera ex nunc, il che vuol dire che il signore Maria e questi signori restano sotto l'applicazione della legge del 1970, salvo che non sia delle norme specifiche che regolano la successione degli atti. Il principio è che loro restano legati alla loro legge, perché la nuova legge opera soltanto pro futuro e non per il passato. Giusto? Bene. Nel 2013 finalmente decidono di divorziare. Tardivamente. Il giudice, vanno di fronte al giudice, e il giudice si trova a dover applicare la legge del 1970. Ovviamente il giudice può avere il sospetto che questa legge sia illegittima. Non solo, ma siccome la legge è vecchia, regolava i rapporti giuridici in maniera un po' vecchia, il mondo è cambiato, eccetera, è probabile che a distanza di tanti anni quella disciplina risulti in contrasto con la Costituzione. Di conseguenza, il giudice può sollevare la questione alla Corte Costituzionale. C'è niente di strano? Cioè, benché da tanto tempo abrogata, quella legge resta la legge che disciplina alcuni rapporti giuridici. E dovendo applicarla a quei rapporti giuridici, se il giudice ha un dubbio di legittimità, la solleva di fronte alla Corte. Che cosa dovrà il giudice a questo punto motivare davanti alla Corte? Dovrà motivare sulla rilevanza. Cioè dovrà spiegare attentamente alla Corte che, benché sia stata abrogata, quella legge è ancora la legge da applicare a quel caso. Qualche parola in più sulla rilevanza della questione, per evitare che la Corte, in limine litis, dica: vabbè, ma questa è una legge abrogata perché rompe le scatole. Non si è accorto che è stata abrogata questa legge? E il giudice dice: sì che lo so che è abrogata, ma quella resta ancora la legge da applicare a quello specifico rapporto. Torniamo un attimo. Sempre solita slide. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Attenzione, questo vuol dire che la stessa pubblica amministrazione non può più applicare quelle leggi, perché anche la pubblica amministrazione è soggetto dell'applicazione. Così come la pubblica amministrazione deve disapplicare le leggi in contrasto con norme self-executing, con effetto diretto dell'Unione Europea, perché è soggetto di applicazione, la pubblica amministrazione non deve applicare le leggi dichiarate illegittime per contrasto con la Costituzione. Il che significa che se la pubblica amministrazione, come qualche volta capita, non se ne accorge, bisogna impugnare l'atto e andare davanti al giudice. Questa è la nostra garanzia, e tramite questa nostra garanzia il sistema ha la garanzia che le leggi incostituzionali non siano più applicate. Succede in certi casi che la pubblica amministrazione sia addirittura più benevola del giudice. È successo soprattutto di fronte a cause in settori delicati, come per esempio il settore pensionistico. Soliti tagli sforbiciate alle pensioni, divieto di cumuli e così via, la Corte interviene dichiarando illegittima la legge, e che cosa succede? Succede che su 10.000 pensionati solo alcuni sono andati di fronte alla Corte, solo alcuni sono andati prima davanti al giudice e poi alla Corte, e così hanno mantenuto in vita il loro rapporto giuridico. E di conseguenza beneficeranno della sentenza. Gli altri invece hanno maledetto tutti quanti i possibili santi del calendario, ma non hanno agito, e il loro rapporto con la pubblica amministrazione si è chiuso nel decorso del tempo. Allora, in questi casi spesso il legislatore, per evitare più che altro la palese ingiustizia sociale, interviene applicando la sentenza con provvedimento legislativo erga omnes, cioè estende i benefici della sentenza oltre a quelli che sarebbero i beneficiari necessari per la legge. Però non bisogna contare su questa meravigliosa bontà del legislatore, perché siccome crea debito pubblico, non è il momento in cui queste cose avvengono. Si legge qualcosa? Bah, si legge quasi niente. E un altro profilo che vi volevo segnalare, che è il cosiddetto esito parlamentare, che è un altro problema grosso. Le sentenze della Corte, dice il regolamento della Camera dei Deputati, dunque le sentenze delle Corte sono trasmesse al Governo o alla Regione e al Parlamento. E il regolamento della Camera dice le sentenze della Corte sono stampate, distribuite e inviate alle commissioni competenti. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicando dei criteri informativi. Cioè, queste sono le norme, una del regolamento della Camera e l'altra del regolamento del Senato, dove si parla di una risoluzione con cui la Commissione invita il Governo a provvedere, dovrebbero essere le norme parlamentari che danno esecuzione alle sentenze della Corte, perché le sentenze della Corte si limitano a dichiarare illegittima una legge, ma non possono provvedere alle conseguenze di questa illegittimità. A questo deve provvedere il Parlamento, e questo è il meccanismo di comunicazione al Parlamento della notizia dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità e la conseguente attivazione del corpo politico. La commissione competente dice facciamo qualcosa, o dice al governo di fare qualcosa. Naturalmente questo canale non funziona benissimo, siccome il nostro Parlamento è in tutt'altre cose affaccendato, molto spesso non c'è un seguito delle sentenze. E badate che questo non è gravissimo tanto sulle sentenze di illegittimità costituzionale, perché quelle operano comunque, vietate l'applicazione e basta, ma sono invece molto gravi su un'altra tipologia di sentenze. Torniamo alla Corte Costituzionale. E andiamo a prendere proprio quel comunicato stampa che vi citavo l'altro giorno. Vedete, la Corte dà la notizia, ma questo diventerà il dispositivo, di una sentenza in cui dichiara l'inammissibilità della questione perché la Corte ha ritenuto di non potersi sostituire il legislatore essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile. È strana questa motivazione, no? Sta dicendo, e io non lo posso fare in quanto giudice perché questo è il compito del legislatore, ma il legislatore deve affrontare urgentemente il problema. E poi aggiunge, nel caso di inerzia legislativa, la Corte si riserva in un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità. Sono sentenze praticamente disperate queste, nel senso che la Corte sta affermando la propria impotenza. La Corte non può sostituirsi al legislatore, si accorge dell'esistenza di un problema, ma non ha gli strumenti per risolverlo, e allora si lascia andare a questi che si chiamano moniti. Nel caso di inerzia, in un eventuale caso, io cercherò una soluzione. Sta minacciando di intervenire con sentenza, dopo aver detto che non può intervenire con sentenza. Ma d'altra parte la Corte non può neppure lasciare scoperti i diritti. Qui siamo in una zona difficilmente credibile della Corte Costituzionale. È un caso abbastanza comprensibile, ma non è un caso tanto infrequente. Non è che tu con sentenza puoi risolvere qualsiasi problema. Se il problema è un problema di lacuna legislativa, ci deve provvedere il legislatore. Non ci sono altri strumenti. E vi cito a memoria un caso emblematico, la questione della difesa d'ufficio. Se uno è in condizioni economiche disagiate, non perde al diritto alla difesa, non si può pagare un avvocato e quindi chiede la difesa d'ufficio. Questa difesa è una difesa scassatissima che è pagata dallo Stato. È una tipica attività che svolgono i giovani praticanti legali le prime armi, che accettano di fare qualche difesa d'ufficio, così magari si trovano, fanno un po' di esperienza. La Corte Costituzionale ha sempre detto che il meccanismo era un meccanismo troppo misero, che non garantiva abbastanza il diritto alla difesa. Ma che cosa poteva fare? Non è che poteva dichiarare illegittima la legge, questa è la motivazione della Corte. Ha detto: se io dichiaro illegittima la legge, che cosa succede? Che quel poco che ha assicurato sparisce, non c'è più la base giuridica per assicurare quel minimo di difesa d'ufficio. E quindi la Corte è andata avanti a moniti, e ogni sentenza il monito diventava più grosso, fino alla fine a dire: la prossima volta io dichiaro la legge illegittima, succeda quello che succede. Qui siamo in una situazione del genere, ancora più difficile, perché qui in sostanza la Corte ha appena detto: ma io non posso risolvere il problema. Ma è un invito, capite? È un invito questo, un eventuale successivo procedimento. Cosa vuol dire questo? Che sta dicendo: se succederà che qualcun altro mi arriva alla Corte con una questione ben formulata, allora io potrò decidere. E deciderò in sostituzione del legislatore, perché deve essere assicurato la tutela dei diritti. Noi siamo stati condannati a Strasburgo dicendo che il trattamento carcerario in Italia equivale alla tortura, che non è una bella cosa per uno Stato costituzionale che si presume moderno, no? E garantista. E qui in sostanza il meccanismo della minaccia. E qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo un armamentario, abbiamo messo a disposizione della Corte Costituzionale un armamentario estremamente ridotto. Cioè la Corte pronuncia o il rigetto o l'ammissibilità, oppure pronuncia l'accoglimento. Non ci sono vie intermedie. Le vie intermedie sono state elaborate a pezzetti dalla stessa Corte Costituzionale. Ha fatto degli esperimenti, alcuni si sono fissati, ne parleremo la prossima settimana, sentenze additive, sentenze interpretative, alcuni invece non hanno resistito. C'è stato un periodo, fine anni 80, direi, in cui la Corte con una serie di decisioni ha cercato per esempio di limitare le conseguenze finanziarie delle sue decisioni. E come si fa? Voi capite che questo è un problema mica da poco, e c'era il governo, forse il ministro Amato, doveva essere, no, il primo governo Amato doveva essere il 93, e il governo ha preso una serie di misure di taglio di pensioni, tanto per cambiare, e la Corte Costituzionale con due sentenze ha dichiarato queste misure incostituzionali. La conseguenza qual è stata? La conseguenza è stata che, secondo i calcoli di allora, quelle due sentenze hanno costate qualcosa come 30-40 mila miliardi di lire. C'è una cifra equivalente a una grossa manovra di bilancio. E la Corte di conseguenza si è fornita di un ufficio, che non so se sia ancora in funzione, che esamina le conseguenze finanziarie delle sentenze. Ma uno potrebbe dire: ma tu non ti devi preoccupare delle conseguenze finanziarie, o uno è violato il suo diritto o non è violato il suo diritto. Se è violato il suo diritto deve essere ripristinato. Ma il problema è capire anche come impattano le sentenze sugli altri diritti, perché se tu tiri via 30.000 miliardi e li metti sulla partita pensione, da qualche parte li vai a prendere, e allora probabilmente stai comprimendo gli altri diritti. Come cercherò di spiegarvi la prossima settimana, questo è un postulato della comprensione dei diritti: i diritti sono a somma zero. Tu riconosci un diritto a qualcuno, stai togliendo qualcosa a qualcun altro, cosa che non è immediatamente percepibile, ma è fondamentalmente corretta come chiave di lettura della problematica dei diritti. Allora la Corte, preoccupata di queste conseguenze, ha cercato di fare delle sentenze che dicevano: questa mia sentenza opera soltanto a partire da. Ma questo ci hanno provato con 5, 6, 7 sentenze, non molto di più, è stato contestatissimo. Perché voi capite che il privato che si vede una sentenza che gli dà ragione, ha poi c'è una postilla che gli dice: ma guarda, hai ragione, però purtroppo per te non funziona, perché la sentenza opera soltanto per il futuro e non per il passato. Quello che cosa fa? Rifà la causa e si incavola e contesta il potere della Corte di venire meno alla legge che dice che le sentenze non sono più applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione. Scusate, le leggi non sono più applicabili dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza di accoglimento. È un grossissimo problema. In Germania questo problema è stato risolto tramite qualche sperimentazione della Corte Costituzionale, subito presa, seguita dal legislatore, che ha iniziato a creare ipotesi intermedie tra il rigetto della questione e l'accoglimento della questione. Da noi invece questa capacità del legislatore non c'è mai stata. Il legislatore della Corte Costituzionale non la vuole sentire parlare. È una cosa incredibile il basso livello di cultura costituzionale che hanno i nostri parlamentari. Per loro il giudice è l'incubo e la Corte Costituzionale è una gran rompiscatole. Perfino la Corte dei Conti, che dovrebbe essere la loro longa manus per controllare il governo, è un disturbo. E tutto quello che è arrivato a essere proposto in Parlamento per riformare la Corte Costituzionale è la palese ignoranza di che cosa sia la Corte Costituzionale e che cosa faccia. Qualcuno ha proposto che la Corte Costituzionale può solo pronunciare il rigetto e l'accoglimento e non interpretare le leggi. Esiste ancora qualcuno che pensa che un giudice possa applicare le cose ai rapporti senza interpretazione? Questo purtroppo è il livello della cultura istituzionale. Allora, questo tipo di sentenze vi dà l'idea del rapporto difficile che esiste di fatto tra la Corte e il legislatore. Non mi risulta che ci siano delle iniziative che partono da questa sentenza. Ci sono una serie di iniziative in Parlamento che riguardano le carceri, però nessuno le sta seguendo in maniera reale. Un'ultima cosa volevo ancora dirvi oggi. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Allora, nei pessimi manuali si dice che le sentenze della Corte hanno effetto retroattivo. Questa retroazione degli effetti si interrompe di fronte a rapporti ormai chiusi, ma c'è un'eccezione, e cioè che anche rapporti chiusi con sentenza passata in giudicato vengono superati dagli effetti delle sentenze quando ci sia una condanna penale in esecuzione. Si può spiegare anche così, la cosa è molto semplice. Se non si può applicare la legge dichiarata illegittima, questa legge non può neppure essere applicata nella fase dell'esecuzione delle pene. La fase dell'esecuzione delle pene c'è un giudice, il giudice dell'esecuzione per l'appunto. E quindi siamo ancora di fronte a un rapporto giuridico aperto. Quello che è importante capire è che Quello che cessa è l'esecuzione della pena, ma non è che venga cancellato il reato. Cioè l'effetto della dichiarazione di legittimità costituzionale in questo caso è diverso dall'effetto, per esempio, dell'amnistia o dell'effetto anche dell'abrogazione della legge incriminatrice, perché chi ha scontato la pena l'ha scontata, nessuno lo risarcisce. Vi faccio un esempio per farvi capire il punto. Voi avete compiuto un reato ambientale e avete preso una bella multa di svariati milioni di euro e avete chiesto la rateizzazione, per cui la vostra sanzione è una sanzione pecuniaria, non siete in carcere ma state pagando 1 milione di euro al mese, che non è una bel pagare, no? Arrivato la penultima rata, la legge viene dichiarata illegittima. Voi dite, oh che bello, ma in realtà non è che vi vengono restituite le rate precedenti, semplicemente non pagate più le ultime rate. Viene cessata la esecuzione. La pena non viene più eseguita, la parte della pena. Voi siete stati condannati a 30 anni, da 29 anni siete in carcere, l'ultimo anno uscite. Ma non è che vi risarciscono i 29 anni che avete passato in galera, perché quella è una condanna che è stata pronunciata in base a una legge vigente. Questo è il significato di quella strana formula che trovate nei libri, per cui le sentenze che dichiarano la legittimità delle leggi hanno valore costitutivo e non dichiarativo, che ci si mette un bel po' a capire cosa significa. Avrebbero valore dichiarativo se fossero sentenze che riconoscono oggi una illegittimità ab origine, fin dall'inizio della legge, per cui la legge dovrebbe cadere fin dall'inizio. Era un atto, è un atto nato viziato e il vizio va rimosso fin dall'inizio. E invece le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore costitutivo, nel senso che costituiscono l'invalidità. Dal giorno in cui sono pronunciate la legge diventa illegittima, ma il giorno prima era ancora legittima. Quello che si è compiuto in base a quella legge di per sé è legittimo. Per cui se il rapporto si è chiuso in base a quella legge non può più essere aperto. E se voi avete scontato la sanzione in base a quella legge, nessuno vi restituisce più un bel niente. Semplicemente l'esecuzione della pena cessa e cessano le misure di effetti penali. Bene, alla prossima settimana. Ti prego, non